ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Hai mai visto qualcosa o sentito di qualcosa e hai detto o pensato incredibile? Ti è mai venuto quella reazione? Usiamo la parola incredibile, io, abbastanza spesso, ma in verità raramente la cosa è incredibile. Perché incredibile vuol dire che la cosa è impossibile. Quindi, è che non è possibile crederlo, perché no, non è possibile. Quindi, mi dice una cosa, no, quello è impossibile. Quindi, non posso credere, è incredibile. Usiamo le proprie cose che sono credibili, no? Però in realtà vuol dire una cosa che non è possibile. È qualcosa che va oltre la possibilità. Quando una persona muore, è impossibile che torni in vita. Cioè, è impossibile. Cioè, questo è un fatto scientifico che si sa in tutto il mondo, in tutta la storia. Una persona muore, un animale muore. Il tuo gatto preferito, il cane preferito, il fratello, la mamma, il padre, il nonno, muore. Basta. Basta su questa terra. Nell'ultimo sermone eravamo in Marco 16 e andiamo avanti lì oggi, se volete trovare. E abbiamo visto le donne che sono andate alla tomba di Gesù per quale scopo? Per imbalsamarlo, perché era morto, lo avevano visto morire, erano lì osservando quando era sulla croce. Hanno visto portare la tomba, era morto. Volevano onorarlo, questo ultimo atto di amore, di onore, di andare e imbalsamare correttamente il suo corpo. Però anziché trovare il corpo di Gesù, c'era un uomo che noi sappiamo di essere un angelo, un altro Evangelo lo dice, che dichiara alle donne che Gesù è risorto. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Ordina alle donne di andare a dire ai discepoli, ma questo è veramente incredibile e perciò loro dicono, ma come risorto? È morto, l'abbiamo visto morire, eppure ci aveva detto, anche se non sembrava possibile, ma ci aveva detto. E così rileggo Marco 16:8 con cui abbiamo finito l'ultima volta. Ed esse, uscite prontamente, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremore e stupore, e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Questo era veramente incredibile, nel vero senso della parola. Quindi andiamo avanti in questo brano e vediamo altre cose. Allora, in quel sermone abbiamo visto una cosa importante da ricordare, che Dio onora molto le donne nella Bibbia. Dio ha stabilito ruoli diversi per uomini e donne, ma questo non vuol dire in alcun modo che l'uomo è superiore, perché non lo è. Dio si serve molto delle donne e sono importantissime nel regno di Dio, quanto è vero questo. Però ci sono ruoli, ma non ci sono differenze di importanza. Come abbiamo visto in quel sermone, negli avvenimenti che riguardano la risurrezione, abbiamo visto il coraggio delle donne. Chi è rimasto alla croce guardandolo? Le donne. Chi ha seguito Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo che hanno portato il corpo? Le donne. Chi sono andate presto la mattina per andare a curare il corpo? Le donne. Che coraggio, che fede. chi ha sentito per primo che Gesù è risorto? Le donne. Adesso arriviamo alla prima volta che Gesù, dopo la risurrezione, appare a qualcuno. E a chi appare? Una donna, ma non solo qualunque donna, mi colpisce. Leggiamo versetto 9. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Prima, nonostante che siamo cresciuti sentendo della risurrezione e non è nulla di strano per noi, fermiamoci perché è incredibile. Ok? Non è possibile che una persona torni dopo la morte. Cioè, nessuno di noi con una testa, una mente che funziona, mai spera in senso saggio, reale, che una persona morta torni. Sì, tanti sperano, ma sono speranze campate in aria. E se uno continua a sperare quello, cosa si dice di quella persona?
Morirà sperando.
No, sì, morirà sperando, o diciamo che è fuori testa. Se una persona muore, il marito, muore un figlio, e quella persona, no, tornerà, dopo un po' si dice che quella persona proprio è fuori testa. No, non torna. Ma Gesù è risuscitato. Ogni uomo grande, che sia imperatore, scienziato, re, politico, soldato, ogni uomo grande e piccolo mai vissuto è morto, era rimasto nella tomba. Ma Gesù Cristo, con il suo proprio potere, è tornato in vita e si rivela prima di tutto ad una donna, non a uno degli apostoli, e non qualsiasi donna, a Maria Maddalena, donna da cui aveva schiacciato 7 demoni. Questo mi colpisce. Per noi uomini, e dico uomini qui in senso uomini e donne, potremmo immaginare, ma scusami, va bene, è salvata, ma lei che aveva 7 demoni, e probabilmente a quel punto era una donna piena di altri peccati. Ma scusami, lei può essere salvata, ma non può mai avere un ruolo di importanza. Lei sta nell'ultima panchina in fondo. Ma pensare così vuol dire non capire quanto è potente il perdono di Gesù Cristo. Quando Dio perdona una persona, i peccati di quella persona vengono pagati, lavati, e la persona viene santificata. La persona non è più macchiata da quello. Voglio raccontare una storia che non è scritto qui, è una storia vera, è successo parecchi anni fa in America. In una chiesa il figlio lo avevano fatto assistente del pastore, assistente, era un giovane uomo di Dio, il padre era ormai abbastanza vecchio e lui era il figlio timorato di Dio, loro lo volevano anche un pastore, e lui si è fidanzata con una ragazza che era stata salvata, che prima era una prostituta. E quando ha annunciato alla chiesa che doveva sposarsi con questa ragazza, c'era scandalo. Ma no, ma che dici? Ma lei era prostituta. E già il vice pastore diventerà il pastore. Non si può. E c'era un incontro di chiesa e tanti discorsi, avanti e indietro. E lui alla fine si è alzato. Ha detto silenzio. E tutti, cosa dirà? Qui non è in causa la mia fidanzata. È in causa Gesù Cristo. Vale o non vale il sangue di Cristo di perdonarci? Voi state dubitando la potenza del sangue di Cristo di perdonare e purificare. Dio ha scelto probabilmente la donna che dal passato più malvagio, ma era santa quanto quello con il passato più santa, perché era perdonata. Non era per caso che Gesù è apparso a Maria Maddalena. Allora, quando si legge delle qualifiche di un anziano, che deve essere un uomo irreprensibile, se un uomo viveva in profondo peccato e viene salvato o cade in adulterio, non puoi dire il giorno dopo, ma è perdonato, può essere anziano. Quello è diverso, è perdonato, ma non ha ancora acquisito una reputazione per un ruolo di guidare tutta la Chiesa, ma è perdonato completamente. E quindi in questo esempio voglio capire quanto è efficace il sacrificio di Gesù. In 1 Corinzi 6, elenca dei peccati, compreso fornicazioni, adulterio, idolatria, ubriachezze, peccati omicidio. Elenca questi peccati e poi dice nessun uomo di così erediterà il regno di Dio. E già eravate alcuni di voi queste cose, ma siete stati lavati, santificati, giustificati. E non siete più quello. O che possiamo capire la potenza del perdono di Cristo, sia per capire che noi siamo perdonati veramente quando confessiamo peccati, sia per non vedere a malocchio qualcuno che è stato perdonato. Comunque lei, piena di gioia, Marco dà una versione abbreviata di questo, vi leggo io, Giovanni 20, se volete trovare, Giovanni 20, lo stesso avvenimento, versetti 11 a 18, leggiamo lo stesso avvenimento, è incredibile, leggo. Ma Maria era rimasta fuori del sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vide due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi del luogo dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Ella rispose loro, perché hanno portato via il mio Signore, e io non so dove l'abbiano posto. E detto questo, ella si volse indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma ella non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse, donna, perché piangi? Chi cerchi? Lei, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto ed io lo prenderò. Gesù le disse, Maria. Ed ella, voltandosi, gli disse, Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse, non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre mio, ma va dai miei fratelli e di loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Allora Maria Maddalena andò ad annunziare ai discepoli che aveva visto il Signore e che lui le aveva detto queste cose. Che gioia per Maria. Che gioia per Maria. Stava lì per vedere e curare il corpo di Gesù, imbalsamarlo, invece ha visto Gesù risuscitato. E così è corsa ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore. Adesso torniamo in Marco. Marco 16:10, per sentire quello che succede quando lei va a raccontare a loro. Ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Lei va a loro dicendo, Gesù è risuscitato, l'ho visto. Ma non solo, Gesù aveva detto a loro più volte: andiamo a Gerusalemme, mi maltratteranno, mi metteranno alla morte e poi il terzo giorno risusciterò. E come si trova loro? Si trova loro afflitti e piangendo. Ogni speranza morta. Ogni speranza morta. Per loro non c'era più niente da fare. Tutte le speranze che avevano avuto, Gesù è veramente, Cristo è venuto da Dio, morte. E era morto lui. Sì, avevano sentito lui dire più volte che sarebbe risuscitato, ma quello è una cosa incredibile. Non si può credere quello. Anche se tutto il resto che aveva detto si era avverato. Lui aveva comandato le onde, aveva risuscitato i morti, aveva guarito i ciechi, aveva moltiplicato il pane, aveva camminato sull'acqua e aveva detto: io ho il potere di porre la mia vita ed io ho il potere di prenderla dopo. Ma scusami, se tutto il resto era vero, non potevano credere anche questo? Ma erano lì, afflitti, e piangevano. E però quando hanno sentito Maria, leggo versetto 11, ma essi, udito che egli viveva e che era stato visto da lei, non credettero. Testimoni oculari, la testimonianza di Gesù, e loro non credono. Questo è un peccato. Questo è un peccato. Non è vero. Io pecco in questo? Quando dubito Dio? Quando dico: ma no, dove è Dio? Non è all'opera. Dio dice che non mi lascia, che è sempre all'opera. No, la sua grazia non mi basta. Questo prova è troppo. Ma lui dice che non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Io non posso mica puntare il dito a loro. Quante volte io pecco non credendo quello che Dio dichiara. Ed io ho anni di esperienza di vedere Dio all'opera quando prima non era visibile. La vita cristiana è una vita di cosa? Fede. Il giusto vivrà per fede, credere quello che vedo o quello che non vedo. Sì, fidarmi di quello che non vedo, perché è stato Dio a dirlo, perché Dio è fedele. Andiamo avanti. Gesù continua a rivelarsi, si è apparso a Maria Maddalena, adesso andiamo avanti, versetti 12-13. Dopo queste cose, apparve in altra forma a due di loro, che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Allora, tutti gli studiosi che ho trovato, e ho cercato tanti, dicono che questo è lo stesso avvenimento di quello che trova in Luca, che sono i due apostoli, discepoli, che camminavano verso Emmaus. E io a prima lettura ho detto: eh no, perché lì dice che quando sono tornati a Gerusalemme, che hanno: ah, Simone ha visto il Signore. Ma qui dice: ma gli apostoli e i discepoli non credettero. Ma questo è utile, sono contento di questo. Prima voglio leggere l'avvenimento in Luca. Luca 24, 13-35, un po' lungo, molti più dettagli di quelli che troviamo in Marco, e poi un discorso importante. Questo è domenica, dopo Maria Maddalena, Luca 24, 13. Ora ecco, in quello stesso giorno, due di loro se ne andarono verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme. Ed essi parlavano tra loro di tutte quelle cose che erano accadute. Ora venne che mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Egli disse loro: «Che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro, cammin facendo? E perché siete mesti?» E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendogli disse: «Sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «Quali?» E gli dissero: «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Ora noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece, con tutto questo, siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, essendo andati di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Allora egli disse loro: «Oh, insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto! Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, fece come se dovesse andare oltre. Ma essi lo trattennero dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato». Egli dunque entrò per rimanere con loro. E come egli si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì a loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture?» E in quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano: «Il Signore è veramente risorto e è apparso a Simone». Essi e loro raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane. Qui, mettendo insieme Luca e Marco, c'è una lezione molto importante. A prima lettura, io vedo una contraddizione. Ma che stoltezza! Per me, 2000 anni dopo i fatti, non essendo lì, di dire uno di loro ha sbagliato. Ok? Scusate. Quando due persone vedono la stessa scena, due testimoni oculari, ma lo vedono da prospettive diverse, i loro racconti possono essere verissimi, ma stradiversi. Giusto? Cioè, esempi di quello ce ne sono tantissimi. Vengo a casa, busso, nessuno è lì, vado via, torno dopo mezz'ora, busso e mi aprono. E uno dice, uno che sta lì guardando, dice: «È andato a casa loro, ma poi è andato via perché non c'era nessuno a casa». L'altro guarda la scena dopo mezz'ora e dico: «È venuto a casa loro, ha bussato, lo hanno accolto». Uno dei due ha mentito. Hanno detto tutti e due la verità, ma sentendo i due racconti sembrano di contraddirsi, perché ci sono punti di vista diversi. Questo succede spesso nella vita. Allora, in Marco 16 abbiamo letto che sono andati ma non credettero neppure a loro. come non avevano creduto Maria Maddalena, invece Luca credono. Allora, noi non sappiamo i dettagli, ma Marco dove ha preso il suo Evangelo? Lui era, chi era Marco? Forse era anche lì, perché si crede, si presume che era lì, perché era un discepolo, e forse era anche a casa sua. Però se non fosse lì, da dove ha preso i fatti del suo Evangelo? Da Pietro. Marco ha preso i fatti da Pietro. Luca cosa dice? Lo dice in Atti, andato in giro, e, come si chiama, interrogando, facendo dialogo, chiedendo ai testimoni oculari. Quindi entrambi avevano preso i fatti da testimoni oculari, e forse Marco era anche lì. Allora, come posso io, 2000 anni dopo i fatti, non essendo stato lì, sentendo due che avevano scritto con cura, guidato dallo Spirito Santo, avendo parlato con testimoni oculari, come posso dire, non è così? Questo è veramente un orgoglio che mi rende stolto. Ok? Questo è orgoglio che mi rende proprio stolto. È solo quello. Quindi quando tu leggi di una apparente contraddizione, tu dici no. Per esempio, forse sono entrati, questo è un esempio, ci sono tante possibilità, e loro hanno detto no, e poi arriva altri dicendo Simone ha visto il Signore, e loro sono gioiosi di questo, no? Quindi all'inizio non credono e poi credono, solo che Marco accorcia e non dà tutti i dettagli, Luca lascia stare la prima parte e dà la seconda. Quindi è possibilissimo, e voglio incoraggiarci a capire questo. Tornando al nostro brano, è chiaro che non credettero all'inizio, perché Marco lo dice, quindi è successo così. È un peccato dubitare. Allora, in Luca, abbiamo finito con Luca 24:35, e poi leggo Luca 24:36-37, subito dopo leggo: ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse loro, pace a voi. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Allora, abbiamo appena letto in Luca che avevano detto, il Signore è risorto, è apparso a Simone, eppure quando Gesù appare davanti a loro, sono terrorizzati e pensavano di vedere uno spirito. Cioè, anche lì dubitavano. Cioè, vedendo Gesù davanti agli occhi, avendo sentito già da vari testimoni oculari, comunque, ma non è proprio Gesù, è uno spirito. Gesù sta lì. E la prima cosa che dice, cos'è? Cos'è? Pace a voi. Perché erano terrorizzati. Quante volte abbiamo visto Gesù dire questo negli Evangeli? Il vostro cuore non sia turbato? Pace sono io? Allora, Gesù vuole che abbiamo pace in Lui. Tornando a Marco, Marco aggiunge un dettaglio molto importante. Leggo Marco 16:14. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Testimoni oculari. Le testimonianze ripetute di Gesù non avevano creduto e Gesù rimprovera loro duramente. Infatti, questa è una parola molto dura per rimproverare. Questa parola, quando ho guardato in greco che parola era, ho detto, ha usato quella parola. Questa è la parola che, per esempio, in Matteo 27, Gesù era appeso sulla croce e dice che anche i ladroni appesi con lui lo ingiuravano. È una parola molto dura. E viene usato altrove come, come essere vituperato. Cioè, è una parola durissima, non è, sai, questo era sbagliato, è quello è sbagliato, proprio è duro. E Gesù riprende loro severamente, non per adulterio, omicidio, rubare, no. Riprende loro severamente per aver dubitato. Allora, per me e per te, tu vedi gravissimo di dubitare Dio? È gravissimo. Cioè, quando si vede che parola ha usato, rimprovera loro. Per cosa? Per aver dubitato. Per non aver creduto. Perché Dio ha dato loro la sua parola dalla bocca di Gesù. Io risusciterò. Poi ha mandato testimoni oculari. Dovevano credere. Quello che è incredibile. Sì, ma se Dio lo dice? Se Dio lo dice? No, quella porta è chiusa. Inutile provare. Quella persona è chiusa. Inutile provare. No, ho già provato. No, non è possibile. No. Cioè, quante volte dubitiamo? Quando pensiamo ai peccati, spesso pensiamo in termini dei peccati che anche il mondo considera peccati, e certamente sono peccati abominevoli, ma anche il fatto di non credere a Dio, di dubitare Dio, è un grave peccato. E Gesù è andato alla croce per quale scopo? Per ottenere perdono per noi. Allora, cosa è più grave? Maria Maddalena, che aveva avuto 7 demoni, ma era veduta liberata, o gli apostoli che avevano dubitato? Cos'è più grave? O che possiamo capire quanto è un'offesa a Dio dubitarlo, e che possiamo umiliarci e chiedere perdono. Gesù ha rimproverato loro, ma non ha tolto loro dall'essere apostoli. Infatti si comprende che loro si sono ravveduti, perché poi, subito dopo, Gesù dà a loro e a noi, tramite loro, tramite la scrittura, quello che viene chiamato il grande mandato. Questo è il mandato che vale per la Chiesa, tutti i veri credenti in tutto il mondo, per tutta la storia, ed sono i nostri ordini finché Gesù non ritorna. Quindi, leggo versetti 15-16. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Wow, questo mi colpisce. Rimprovera loro e poi dà il grande mandato a loro. Quanto vale il perdono di Cristo? Allora, questo grande mandato viene dato in tutti e 4 degli Evangeli e anche in Atti 1. Questo è per noi. Quindi passiamo qualche minuto di vederlo. Devono predicare l'Evangelo ad ogni creatura, ogni persona. Ok? Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona notizia, ma l'Evangelo non è solo buona notizia. L'Evangelo è la verità che comprende la buona notizia, che siamo peccatori e c'è il giudizio. E per conto nostro non c'è speranza, ma che Dio ha mandato Gesù Cristo, suo figlio, a diventare uomo, morire sulla croce, risuscitare, e in Lui, se smettiamo di cercare altrove, riconoscendo il nostro bisogno, in Lui c'è perdono. Questo è l'Evangelo. Non è che Dio vuole darci una vita migliore, non è che Dio vuole aiutarci con i nostri problemi, non è che vuole darci pace in questa vita. L'Evangelo è che c'è perdono, perché siamo condannati, ma in Gesù Cristo c'è perdono. Questo è l'Evangelo. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Se tu sei stato salvato, tu devi ascoltare questo mandato, perché è per te. Ogni creatura. Ogni persona, Dio vuole che ogni persona sente l'Evangelo. Ognuno di noi che è credente dovrebbe avere come impegno di vita di proclamare l'Evangelo, di impegnarci affinché altri possano sentire. Questo non è per certi, non è per i professionisti, non è per gli evangelisti, questo è per tutti, è per tutti. Infatti nella Bibbia la parola evangelista non è uno che va a predicare, è uno che va a fondare chiese, che comprende anche predicare. Ma non è uno che va a fare grandi crociate dove predica. No, siamo tutti chiamati a predicare l'Evangelo. Dobbiamo impegnare, dobbiamo pregare per porte aperte. Dobbiamo impegnarci a fare questo, dobbiamo organizzarci per avere opportunità e cercare queste porte. Dobbiamo investire tempo, investire forza, investire preparazione, investire soldi per poter raggiungere altri con l'Evangelo, perché è l'unica via di salvezza e di perdono. Voglio rileggere 15:16. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Nel versetto 16 leggiamo che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Qualche commento qui, questo è importante. Chi avrà creduto? Allora, credere, in Giovanni varie volte vediamo brani dove questi avevano creduto in Gesù ma non si fidava di loro perché non erano salvati. Questo credere non è intellettuale, credere i fatti. I demoni credono e tremano. Questo credere è di afferrare con il cuore prima che siamo sotto condanna perché siamo peccatori. E che la cosa più importante è di essere perdonati, riconciliati con Dio. E che noi non possiamo arrivarci con le nostre opere. E che Gesù Cristo è morto sulla croce e risorto per provvedere la salvezza. Credere comprende smettere di cercare di arrivare a Dio con altri mezzi e aggrapparci a Gesù Cristo. Questo è credere. Quindi credere tutto il messaggio, ravvedersi e aggrapparci a Cristo. Questo è credere. Poi, chi avrà creduto e sarà stato battezzato? Di cosa si tratta? Allora, in brano dopo brano dopo brano, in Romani, in Galati, in Primo Corinzi, in tanti brani, è chiaro che la salvezza è per fede. Il giusto vivrà per fede, siamo giustificati per fede, non per fede più battesimo, ma perché, allora cos'è questo? Questo non è una contraddizione con tutti quei brani. Non sta dicendo che il battesimo salva. Allora cosa significa? Prima di tutto, notiamo che il battesimo qui è prima o dopo la fede. Cosa scrive? È prima o dopo la fede? Dopo. Quindi è solo per chi ha creduto, e noi sappiamo da tanti brani che chi ha creduto è salvato a quel momento. E il battesimo è successivo, ok? Poi, la salvezza è solo per fede, il battesimo non salva. Questo versetto sta parlando chiaramente di battesimo in acqua. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato. Allora, Dio battezza, lui al momento della salvezza è quello che ci unisce a Cristo, Romani 6, in modo che la sua morte conta come la nostra e siamo giustificati. Quel battesimo ci pensa Dio. Ma poi gli uomini sono comandati da Gesù. Il primo comandamento è di essere battezzati. Primo comandamento. Il battesimo in acqua è una posizione pubblica che uno prende, che ha smesso di cercare Dio in altri modi e crede in Gesù come Salvatore. E lo si aggrappa a Gesù come il suo Salvatore e Signore. La salvezza è quello. Gesù comanda il battesimo in acqua. Perciò, pur non salvando, il battesimo è un frutto che c'è stata la salvezza. Allora, uno potrebbe non essere salvato ed essere battezzato, però in sé, quando uno veramente crede e si aggrappa a Gesù come Signore della sua vita, ubbidisce a Gesù. Due brani, Matteo 7:21, Luca 6:46. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E poi Luca 6. Ora, perché mi chiamate, Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Se uno dice, io credo in Gesù, ma non voglio essere battezzato. Scusami, c'è un problema qui. Dice di credere, ma rifiuta di ubbidire a quello che dice di essere il suo Signore? Questo è un problema. E a quel punto, ma scusami, non c'è l'evidenza che tu veramente hai, ti sei aggrappato a Gesù come il tuo Signore? Lo stai rifiutando, la prima cosa che ti comanda? E perciò il battesimo non salva, ma il battesimo è un'evidenza importante che c'è stata la salvezza, che la persona veramente ha creduto in Gesù. Perciò dice, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, sarà salvato, sarà perdonato da Dio. E la sua condanna pagata, giustificata davanti al tribunale di Dio. Nasce di nuovo, diventa un figlio di Dio, viene riconciliato con Dio, avrà la vita eterna, questo è, sarà salvato. È la cosa più incredibile nella vita e nell'eternità. Non c'è nulla di più grande. L'ultima parte del versetto invece è terribile. Leggo ancora. Chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Il giorno di giudizio arriverà per noi tutti, per tutti nel mondo. Chi non avrà creduto di cuore, veramente, prima di quel giorno sarà condannato. Questa è una parola terribile, perché sta parlando del giudizio, del giudizio finale, sta parlando della condanna eterna. Sta parlando di essere gettato nello stagno di fuoco e di zolfo per essere tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli. Io leggo, se volete trovare, Apocalisse 20, versetti 10 a 15. Qui leggiamo di quel giudizio e leggiamo dello stagno di fuoco e di zolfo. Sarà più terribile di quanto la mente umana è capace a comprendere. Leggo Apocalisse 20 da 10. Allora il diavolo che lei ha sedotto sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedette e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Terribile. Al giudizio saranno aperti libri in cui sono scritti tutto quello che abbiamo pensato, fatto e detto. Tutto. Quello che hai pensato nel segreto è tutto scritto. Quello che hai detto è tutto scritto. Quello che hai fatto da solo e con altri è tutto scritto. E saremo giudicati in base alle loro opere. E nessuno supererà quel giudizio. Nessuno. Nessuno. Galati 3 dice, chi non ubbidisce a tutta la legge, sempre è maledetto. Però c'è un altro libro, il libro della vita. E se uno è scritto nel libro della vita, non viene condannato, perché nel libro della vita è scritto il suo nome, perché Cristo è già stato condannato per lui. Quindi per merito nostro c'è solo il stagno di fuoco e non c'è più la morte lì. La morte e l'Hades vengono distrutti. Perché? Perché uno adesso sulla terra a volte arriva a soffrire così tanto che spera nella morte, ma non ci sarà più la morte. La sofferenza sarà giorno e notte nei secoli dei secoli e non c'è speranza. Non c'è neanche la speranza di morire. Non finirà mai, non finirà mai. Quindi quando dice chi non avrà creduto sarà condannato. È peggio di qualunque cosa che possiamo concepire, infinitamente peggio di qualunque cosa che possiamo concepire. Infatti Gesù dichiara in Marco 8 che se hai tutto e non hai la salvezza, non ti giova nulla, leggo, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde l'anima sua. O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Quanto è importante che è difficile, è doloroso, aggrava, ma dobbiamo pregare, Signore, fammi vedere l'eternità. Fammi vedere l'eternità. Per non ignorare le persone intorno a me che neanche sanno di questo giudizio, in senso vero. Non sanno di quello che li aspetta. Aiutami a non tacere perché non so quanto tempo c'è per me di parlare e per loro di ancora sentire finché c'è tempo. E notate che questo non è solo sarà condannato i peggior peccatori, questo chiunque non è scritto nel libro della vita. Il peggior peccatore, Maria Maddalena, per modo di dire esempio, è scritto nel libro della vita. Invece una buona persona, una buona mamma, moglie che ha sempre curato la famiglia, potrebbe non essere scritto nel libro della vita, un buon padre. Perché non sei scritto perché hai fatto bene, sei scritto perché hai capito di essere un peccatore contro Dio e ti sei ravveduto, ti sei aggrappato a Gesù Cristo. Ecco chi viene scritto nel libro della vita. C'è molto ancora, c'è da finire il brano, ma voglio chiudere qua, pregando che possiamo meditare questi giorni su quello che abbiamo visto. Soprattutto abbiamo visto Gesù è risorto, Gesù vive, oggi vive. Non stiamo leggendo di un uomo storico morto, stiamo leggendo del nostro Signore che vive oggi, regna oggi, è accanto al Padre oggi, è il nostro Avvocato oggi, è il nostro Sommo Sacerdote oggi. E chi prega per noi, intercede per noi oggi, e chi gestisce tutto, perché tutto, ogni potere gli è stato dato in cielo e sulla terra. Stiamo leggendo di Lui. Abbiamo visto che Dio onora le donne. Abbiamo visto che Dio perdona pienamente e noi dobbiamo perdonare pienamente e possiamo aggrapparci al perdono nostro in Gesù Cristo. Abbiamo visto quanto è grave dubitare Dio. Gesù rimproverava severamente gli apostoli perché dubitavano, o che possiamo capire il peccato di dubitare Dio. Quante volte dubitiamo? Non ce la faccio, non ce la faccio! Anziché io posso ogni cosa in Gesù Cristo che mi fortifica. Questa prova è troppo pesante! Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, solo per esempio. O che possiamo riconoscere il peccato di dubitare, confessarlo perché c'è perdono e credere nel nostro Signore vivente. E ricordiamo l'eternità, viviamo con una prospettiva eterna, perché c'è l'eternità davanti a noi. Ringrazio Dio che Gesù è andato alla croce, ringrazio Dio che c'è un altro libro, perché esistessero solo i libri con le nostre opere, nessuna speranza, ma c'è il libro della vita. E per mezzo di Gesù, tu puoi avere il tuo nome scritto lì, annunciamo questo, finché non lasciamo questa terra. Padre, ti ringrazio per un Signore, un Salvatore, quale è Gesù Cristo. Quante volte pecco, dubitando. Perdonami, Padre, perdonami. Questo è un grave peccato. Gesù rimproverava severamente perché dubitavano. E anch'io ho dubitato. Oh, voglio crederti perché tu, quello che dici, quello che dichiari, quello che prometti, tu farai. E non dipende da quello che io riesco a ragionare o capire o vedere. No, tu farai quello che dici. Grazie che in Gesù Cristo c'è perdono. E Padre, ti prego che posso veramente comprendere che in Gesù Cristo c'è vero perdono e non devo valutare qualcuno in base a quello che era il suo peccato prima che è stato perdonato. Perché quando perdoni, perdoni veramente e santifichi. O che possiamo camminare umilmente e per fede, rispecchiando il tuo cuore, camminando per fede, camminando pronti ad annunciare, impegnati ad annunciare, pregando di poter annunciare, sacrificando per poter annunciare l'Evangelo, l'unico messaggio che salva, in Gesù Cristo. Sì, Padre, in attesa di vedere Cristo, ti prego questo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.